Ma sì, lasciamo sullo sfondo questo brano così tambureggiante, no, di Idris Mohamed, e andiamo a conversare con il nostro ospite che è già con noi in linea. Stiamo parlando del sindaco di Quartu, Graziano Milia. Buongiorno, bentornato a Radio X.
Buongiorno a voi tutti e a chi ci ascolta.
Allora, Graziano Milia, che non solo è un, diciamo, politico di lungo corso, un bravissimo sindaco, ma è anche una persona...
Non ti allargare troppo.
Non mi devo allargare, no, adesso arriva quella più bella, cioè sei il nostro mago Telma oggi, perché devi aiutarci a leggere il risultato elettorale, al di là degli slogan, delle letture facili che stiamo, insomma, seguendo in questi giorni un po' sui giornali, sui talk show televisivi anche nazionali. Ci aiuti a capire esattamente cosa è successo dentro le urne il 25 febbraio?
Ma la lettura a cui stiamo assistendo in questi giorni, diciamo che risente più del dibattito politico nazionale che non delle, diciamo, del dibattito politico regionale. Certo che anche quello ha un peso, ma il risultato è un risultato, credo, abbastanza chiaro nella sua complessità. Bastatemi questo bisticcio di parole, nel senso che il dato che noi abbiamo è un elettorato che si reca a votare al 50% o poco più, insomma,
sì.
Un risultato elettorale che ci consegna una coalizione che sfiora il 50% di coloro i quali sono andati a votare, e dall'altra parte una coalizione che è sotto, però ha un presidente che raccoglie
più consensi,
con un margine di circa 3.000 voti. Ecco, quello che ci consegna il risultato di domenica è una Sardegna sostanzialmente divisa in due, no? Una Sardegna in crisi dal punto di vista democratico nel suo rapporto con le istituzioni autonomistiche, perché vota solamente uno su due, ma su questo siamo purtroppo in buona compagnia in Italia e anche in gran parte d'Europa, insomma. E poi all'interno di quella bassa partecipazione abbiamo un risultato che di fatto, insomma, no, divide in due la Sardegna. Io credo che da questo punto di vista, adesso non per voler riprendere le cose che dico da anni e che ho detto nei mesi scorsi, insomma, mi auguro che si abbia la capacità di comprendere che questa isola va riunificata, anche lo stesso voto contrastante tra zone interne e zone urbanizzate lo dimostra.
Sì, quel disegno rosso-blu che abbiamo visto in tante mappe della Sardegna, che sembra veramente una cosa a macchia di leopardo.
Sì, una Sardegna camouflage.
È una Sardegna che va ricompattata, riunita intorno ad una visione futura. Ecco, il mio auspicio è che chi ha vinto, ma anche chi ha perso, si metta a disposizione, comprenda, ecco, questo elemento, comprenda e non si dimentichi la gravità della situazione che stiamo attraversando, e costruisca dei percorsi per cui si possano avviare anche delle collaborazioni per mettere mani a riforme importanti, insomma. Questo, ecco, io mi auguro. Ma
ecco, secondo te c'è questo clima? Cioè, percepisci che ci può essere questo clima di collaborazione o comunque di rispetto reciproco e quindi di costruzione comune di un percorso di cui la Sardegna ha necessità, senza dubbio?
Devo dirla tutta, ecco, non mi pare che nel sistema politico questo ci sia. Io confido molto nella capacità,
nella persona di Alessandra Todde,
che secondo me è una persona in grado di promuovere un percorso di questo genere, no? E mi auguro che d'altro canto anche diciamo all'opposizione ci sia una capacità di mettersi a disposizione. Credo che questo sia necessario, no?
Quello che tu dici mi ricorda molto quello che diceva ieri, spostandosi su un piano nazionale, Bersani dalla Gruber, cioè diceva: non si vince soltanto costruendo matematicamente delle somme che ti consentono di vincere, ma si vince costruendo un'alternativa vera fondata su valori comuni e sapendo interpretare la modernità, la complessità della modernità. Qua bisogna mettere che la destra c'ha un suo, diciamo, blocco ormai collaudato, ovviamente con le sue contraddizioni, però diciamo è percepita come una coalizione vera. L'area progressista non è percepita come una coalizione, come una sommatoria di tanti fattori. Bisognerebbe riuscire a percepire questa modernità e a farla diventare, come dire, un programma politico.
Però il problema non è solamente fra gli schieramenti.
Sì.
Il problema è il rapporto fra gli schieramenti,
sì.
Cioè il mettere davanti le istituzioni e il bene comune dinanzi a tutto, no? Ed è innegabile che nei momenti di grave difficoltà, e la Sardegna è in grave difficoltà, no? Bisogna cercare di utilizzare questi strumenti. Guardate, questo vale per tutti i sistemi del mondo, eh. Badate quello che è successo ad Israele il 7 ottobre, insomma, no? È accaduto quello che è accaduto, un paese che veniva considerato come quello più capace di rispondere a qualsiasi aggressione, eccetera, invece è rimasto completamente annichilito con un attacco che era, no, assolutamente imprevedibile. Questo perché è stato possibile? Perché quel paese era diviso, cioè si era smarrita la ragione dello stare insieme, che purtroppo adesso si è trovata con altri mezzi. Noi siamo in questa condizione, ecco, abbiamo bisogno di costruire dei percorsi di questo genere. Se vogliamo riformare la regione, no? Lo può fare una maggioranza che è espressione, che è stata eletta da un cittadino su due, no? Dove ha ottenuto una maggioranza di 3.000 preferenze, quando dall'altra parte c'ha le forze politiche. No, non credo che sia possibile. Riprenderemo il solito meccanismo, un po' quello che è accaduto alla sanità, no? Ad ogni legislatura si faceva una riforma nuova. No.
Non è quello che serve.
Cioè, non serve questo.
Bisogna,
insomma,
fermarsi un attimo, ragionare e costruire delle soluzioni condivise. Se vogliamo riformare la regione, è una cosa che uno schieramento, sia esso coeso o no, adesso a me questo non interessa, è pensabile che uno schieramento da solo riformi una regione? Io non credo, no?
No, forse non sarebbe neanche corretto da un punto di vista della lettura democratica, visti tra l'altro i risultati.
Se vogliamo affermare il principio, no? Il principio che nel rapporto col sistema delle autonomie locali, per intenderci con i comuni, no, i sindaci la devono smettere di andare, no, o non devono essere messi nelle condizioni di andare col cappello in mano a chiedere la prebenda, ma invece bisogna avere un sistema, no, strutturato, che anni fa è stato messo in piedi ma che poi non si rispetta mai, insomma, no, strutturato di trasferimento delle risorse alle autonomie locali.
Sì.
Se si vuole fare questo, che non ha fatto nessuno, chiunque abbia governato in questi ultimi anni, ecco, lo si deve fare insieme oppure no? Io credo di sì, non vedo altre strade, insomma, ma ripeto, io confido molto ho apprezzato molto la figura di Alessandra Toto in questa campagna elettorale, e ho fiducia e credo che lei sia nelle condizioni di avviare un percorso di questo genere, trovando anche una disponibilità nelle forze di opposizione. Il candidato presidente sconfitto, Paolo Truzzi,
sì,
essendo sindaco, quindi conosce queste cose, ha più volte dichiarato che sulle grandi questioni
è disposto a collaborare, certo.
Diventato presidente era quello di collaborare.
Lo può fare anche dall'opposizione, dici tu, giustamente.
E si può fare anche dall'opposizione.
Certo.
Ecco, in questa nuova geografia, diciamo, regionale, dove appunto il blocco del campo largo poi ha vinto, il progetto politico di Quarto, che, se non ricordo male, poi è stato replicato anche a Nuoro, quindi questo movimento civico che è una sommatoria, un insieme di visioni che prescindono dagli schieramenti politici canonici, acquista ancora maggior vigore, soprattutto in prospettiva futura?
Penso di sì, è centrato sulle cose da fare, su una visione della città e sulle cose da fare, non è centrato su altro, no? Non ci sono discussioni su assetti di potere, costruzioni di giunte, cioè è tutto molto alla luce del sole, è molto sereno e molto trasparente. Io mi auguro, per esempio, che in questo mese, no, che trascorrerà, perché abbiamo una legge elettorale che io mi auguro venga riformata quanto prima, no? Perché non si può aspettare poi a fine legislatura, quando poi le leggi elettorali vengono fatte, come è stata fatta quest'ultima che abbiamo conosciuto. Insomma, io mi auguro che appunto si possa costruire un percorso di collaborazione, insomma, tra tra le diverse forze si possa costruire un percorso diverso, come un po' abbiamo cercato di fare noi nel nostro piccolo, insomma, no? E in questo mese, adesso che ci separerà all'insediamento del Consiglio regionale, temo che conosceremo le cose che abbiamo conosciuto sempre, insomma, sarà, è già iniziata oggi sui quotidiani, no? Inizia a fare il totonomi, assessori,
Difatti, oggi l'abbiamo messo volutamente in seconda battuta perché ci piace stare sui temi, sui temi più seri. Graziano, hai parlato
se
della
posso, scusami, sì, certo. Se posso dare un incoraggiamento ad Alessandra Totte, ecco, sì. È quello di andare avanti, insomma, di non farsi, no, come dire, stringere in un meccanismo per
di essere più saggia, di essere più saggia dei suoi, diciamo, dei suoi saggi. Esatto. Ecco, stavamo parlando di spinta che possono dare le liste civiche, le esperienze civiche, i sindaci, i territori. Ecco, una parte di queste istanze avevano trovato, diciamo, una bandiera nella coalizione di Renato Soru, che poi alle urne però ha avuto un risultato, diciamo, molto deludente. Come hai visto questo aspetto delle elezioni? C'è un messaggio che vuoi lanciare a chi ha seguito la coalizione sarda di Renato Soru e a Renato Soru in particolare?
Io credo che lì ci siano delle idee, delle ricchezze che vanno utilizzate, che non vanno disperse, no? Penso a ricchezze rappresentate dai singoli personaggi, dalle donne e dagli uomini che si sono cimentati in quell'intrapresa, e penso anche ai contenuti. Sarebbe un errore non prenderle in considerazione. D'altronde non è che ci possiamo trincerare dietro una legge elettorale che, no? Che anni fa venne pensata per non consentire a Michela Murgia di entrare in consiglio regionale, diciamocela tutta,
chiaro.
E che questa volta poi si è espressa con non far entrare in consiglio regionale chi ha preso 7-8%, insomma,
sì, 60.000 voti o giù di lì.
Ecco. Quindi credo che però ci siano dei contenuti e dei valori, insomma, che devono essere presi in considerazione e non devono essere dispersi, insomma. Ma questo vale anche, no, per chi ha preso molto meno, penso a Lucia Chessa,
sì,
no?
Anche quella rappresenta certo una realtà, un'istanza importante.
Certo, rappresenta un'aspirazione, un'idea, insomma, perché non tenerne conto, no? Non ci si deve chiudere. Una volta che si vince non bisogna commettere l'errore di pensare di avere assolutamente ragione su tutto, non le ragioni vanno sempre ricercate.
È, diciamo, il pericolo più grave.
L'abbiamo visto anche con molte discese da Roma in questi ultimi giorni. Forse è proprio questa la convinzione di vivere nel giusto e nella giustezza.
Sì, ma anche raccontarsi
queste cose, soprattutto.
Sì, di aver raggiunto il risultato storico, la vittoria di popolo. Insomma, voglio dire, Arianna Meloni l'ha buttata giù in maniera un po' grezza ieri. Mi ha detto: guardate che avete vinto per 3.000 voti, cioè che cosa state a cantare vittoria?
Su questo ha ragione. L'unico elemento che c'è storico, sì, è che abbiamo una prima presidente donna, e questo è un fatto bellissimo
e importante, certo.
Importante, che sono convinto darà un contributo, perché arricchisce il nostro mondo di una sensibilità che è quella anche femminile, che è determinante, importante, ed è sempre più determinante, sempre più importante.
Tra l'altro, noi abbiamo sottolineato che nelle vesti di presidente investita del ruolo si è come trasfigurata anche Alessandra Totti, cioè, parla già in maniera diversa dalla campagna elettorale, ha già uno standing istituzionale e è aperto appunto a tutta la Sardegna, non soltanto alla sua parte.
Vuol dire che ha piena consapevolezza del ruolo che dovrà svolgere, e questo fa ben sperare.
Benissimo, ringraziamo Graziano Milia per averci dedicato un po' del suo tempo oggi. Buona giornata, buon lavoro,
buona
e ci sentiamo presto.
A voi.
Grazie,
ciao,
a presto.
Grazie mille. Un saluto agli ascoltatori.